Continuiamo adesso con una domanda per te, fratello Giuseppe. Una domanda che di solito quando vai a evangelizzare qualcuno te la chiede di sicuro. Perché Dio non ferma
il male?
Il male, il peccato, i peccatori. E mi ricordo quando io ero piccola e non ero una cristiana e avevo problemi in famiglia con mio padre che era violento, era alcolico. Sempre mi chiedevo, ma se Dio esiste perché non lo ferma? Perché permette che questo padre di famiglia distruggesse la sua famiglia? Infatti l'ha distrutta. E mi chiedevo da bambina, perché Dio? Perché non vede? Perché non fa niente? E non capivo, non capivo, non capivo.
Io c'ero una volta a casa tua quando lui si è messo a dare i numeri, voleva alzare le mani, l'ho sgridato.
Sì.
Gli ho gridato e si è bloccato.
Sì.
Però quando non beve è un pezzo di pane.
Adesso è molto meglio. È cresciuto anche lui in Cristo.
Infatti,
adesso
sembra
va
che
alla chiesa.
Tua madre si è innamorata ancora di più di lui.
Oh, mia madre è una santa, guarda. Quanto ha sofferto con lui e ancora si sta prendendo cura di lui.
La tua madre è veramente... Dio la benedica, tua madre.
Ma mio padre sta meglio. Sta molto meglio adesso. Spiritualmente.
Grazie anche alle tue preghiere e alle nostre preghiere. Gloria, gloria, Signore.
E va anche in chiesa.
La Bibbia dice onorare i genitori. Anche se alcolizzato, il Signore ci benedice se li onoriamo.
Amen.
C'è sempre un modo di dargli l'amore di Gesù.
Amen, amen. Allora mi chiedevo questa domanda, perché Dio non ferma questo male in famiglia? Perché non è colpa di mia madre, che era una madre molto fedele, una moglie molto buona. Le tre bambine, eravamo tre figlie, non sapevamo niente di cosa succede in questo mondo,
e
non avevamo nessuna
colpa.
Lei vi
ha cresciute tutte.
Sì. E quando non capivo perché questo male, perché Dio non interviene. E questo lo so che si chiedono tante persone che soffrono. Perché Dio non ferma quel marito che è adultero? Perché Dio non ferma quella moglie che fa il male alla famiglia? Perché, perché, perché? Perché Dio non ferma i peccatori in tempo?
È una buona domanda. Vai avanti con la risposta.
No, 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 tu vai avanti.
Sempre a me mi fa lavorare qua.
Certamente.
Gloria a Dio. Beh, lavoriamo insieme, no?
Amen.
Mi aiuti con le scritture?
Sì.
Io ho preparato qualche scrittura qua.
Sì.
Gloria, gloria, Signore, perché Dio non ferma i peccatori in tempo? Perché deve aspettare che il tizio uccida Caio? Caspita, non può, scusa, intervenire. Guarda, andiamo a Genesi 6, 2, 3. Cominciamo con quella scrittura. Chi me la legge?
Sì. Genesi 6, 2 e 3.
Sì.
Avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. Genesi 6, 2 e 3.
Beh, qui già cominciamo, perché Dio non li ha fermati questi qua? Dio non vedeva? Non vedeva?
Sì, certo.
Non vedeva che il diavolo stava offrendo ad Eva il frutto proibito? Perché
sì,
Dio non... Step in, che non fa qualcosa. Cioè, da tutte le apparenze, questi, virgolette, figli di Dio erano angeli caduti. Va bene? Infatti dopo nacquero, le rimasero incinta e nacquero i giganti, gente come Golia, i giganti di qua, i giganti di là, eccetera. Un po' come i dinosauri che erano animali spropositati. A Dio li ha eliminati tutti.
Sì, perché gente come Golia bestemmiavano Dio.
Certo, certo. Quindi questo, vai Giuda 1.6, dovresti averlo lì.
Giuda 1.6. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Giuda 1.6.
Va bene, quindi apparentemente, come lo vedo io perlomeno, questi figli di Dio erano gli angeli che abbandonarono, come dice qua in Giuda, non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Quando questi vanno a avere sesso con le figlie delle donne, figlie degli uomini, e non, cioè, si approfittavano, va bene? E allora è un po' come la pedofilia, approfittarsi di uno che non capisce, non può difendersi, no? E allora il Signore mandò il diluvio, Genesi 6 mandò il diluvio. Allora la domanda è, perché Dio non li ha fermati? Perché Dio non ferma le persone prima del peccato, prima del divorzio, prima dell'omicidio, prima, perché? E poi anche da Medeo la stessa storia, il diavolo gli offrì il frutto, ma seguendo questa falsa riga, allora perché non fermare ogni peccato, ogni ingiustizia, il diavolo stesso? Sarebbe come dire che il piano di Dio del libero arbitrio e scelta è sbagliato.
E non credi che a volte sembra sbagliato?
Sembra.
Perché troppo male succede.
Sembra, però noi siamo bambini, non possiamo capire che il nostro papà in cielo, lui sa meglio. Quante correzioni diamo ai nostri figli che loro non capiscono. Se fosse per loro, loro sarebbero un papà più misericordioso. I nostri figli, se fossero genitori, loro gliela farebbero fare franca a loro stessi in ogni cosa. E Dio non può, perché dovrebbe cambiare le sue leggi. Ci sono leggi contro il peccato. Infatti non siamo salvati senza opere, non siamo salvati solo per grazia, siamo salvati per il pagamento di Gesù sulla croce. Non c'è salvezza gratis, è gratis per noi, ma non per Gesù che l'ha pagato. Qualcuno il debito doveva pagarlo, non si poteva infrangere la legge di Dio. E allora se Dio dovesse togliere il libero arbitrio, come si fa a dare a tutti quanti la scelta di scegliere? È impossibile. Se non vogliamo essere automi, un automa, una lavatrice, un macina caffè, oppure un animale, un bue, un cavallo. Se vogliamo rimanere a somiglianza, immagine di Dio, come Lui ci ha creati, e per forza dobbiamo avere libero arbitrio, se no che immagine di Dio saremmo se non ci fosse libero arbitrio? Libero arbitrio che viene usato per aiutare, per benedire, per fare lavori umanitari, assistenzialismo, oppure fare guerre, torturare, perseguitare, eccetera. Libero arbitrio. E perché Dio non ferma in tempo?
Ma uno può rinunciare al suo libero arbitrio o no? Perché io mi ricordo spesso ho pregato: Dio, non voglio più il mio libero arbitrio, voglio che mi togli questo diritto, così non sbaglio tanto, sbaglierò meno perché farò sempre la tua volontà.
Sai che all'inizio, quando ho cominciato a fare il missionario, anch'io facevo così.
Ah.
Ogni volta che mi dicevano: cosa pensi? Ma quello che vuole Dio. E vuoi che andiamo? Oh, ma come dice il Signore? Ogni mia risposta era sempre: come dice il Signore? Un giorno un fratello mi ha guardato profondo negli occhi e fa: sai cosa? Sai, il Signore non decide queste cose.
Ah.
E perché no? Perché dopo io sbaglio. Il Signore non decide, devi decidere tu. Ma ho paura di sbagliare, devi decidere lo stesso.
Troppa responsabilità
e
per
allora,
noi.
Sì, devo cominciare ad alzarmi dalla mia pigrizia spirituale, dire no, qui devo. E lì sono cominciati i patapumfete. Patapum. E una volta sì, una volta no, sbagliavo, capito? Però è lì che ho conosciuto il Signore meglio. Io ho conosciuto il Signore non... conosciuto il Signore più a fondo, come comunione, non attraverso le sue benedizioni, ma attraverso?
Le cadute?
Attraverso le sculacciate, le punizioni, le cadute, perché lì, come Adamo ed Eva nel giardino, conobbero Dio meglio dopo la caduta che non prima.
Mm-hmm.
Prima è tutto facile,
sì,
spaghetti
sì.
Serviti, ma microwave, lì, clic, 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 era tutto pronto, per modo di dire. Ma dopo che hanno visto che Dio li ha perdonati, che meritavano l'inferno, li ha perdonati e ha permesso di vivere nella carne, poi Genesi 4, alla fine del capitolo, cominciarono a invocare il Signore. E Romani 10:13 dice: chiunque
confessa,
avrà
invocato il nome del Signore sarà salvato.
Quindi questo mi dà una chiara impressione che Adamo ed Eva si salvarono, Genesi capitolo 4, alla fine... E allora gli uomini cominciarono a invocare il Signore. Call upon the Lord, come in italiano, invocare si dice, no? Allora, c'è chi si sposa in fretta. Hai visto gente sposarsi in fretta?
Sì, ho visto.
Però
sì.
C'è un'altra cosa che fanno ancora più in fretta.
Divorziano?
Il divorzio. Si sposano in fretta a Hollywood. Sai a Hollywood come fanno i matrimoni? Prima di andare dal prete e dire ok, lo sposo questo qua, e fanno un contratto in caso di divorzio: quanti milioni di dollari mi prendo io? Così fanno, sul serio. E allora si sposano subito, ma non solo a Hollywood, dappertutto. Però la prima La prima occasione, cioè cosa succedono? Ci stanno problemi, cominciano i divorzi, eccetera. E perché si sposano di corsa? Che hanno paura che quella persona sposi un altro a volte. Allora, prima che l'ho sposato, me lo sposo io, non ho pregato, non ho riuscito ad andare da Dio, non sono neanche cristiani magari, quindi, ma l'importante è che quella persona non scappa. E sì. Però poi molti di questi qua passano tutta la loro vita a rimpiangere quell'atto di impazienza. Se volontà di Dio, tranquillo, quella più bella donna al mondo che si è innamorato ti aspetterà, se volontà di Dio.
Sì, sì, sì.
E se non ti aspetta, sarà la più bella al mondo, irresistibile, però è meglio che se ne va.
Sì.
Quindi dai, noi quando facciamo una cosa qui, quando compriamo una macchina, quando traslochiamo, andiamo di qui, andiamo di là, che sai, missionari devono traslocare perché c'è anche persecuzione, qua là capre, falsi fratelli, devono spostarsi di casa. Qual è la nostra contropreghiera?
Preghiamo che il Signore chiuda ogni porta, esatto, che non è da Lui.
Esatto. Non solo preghiamo, oh, Signore, ti prego che l'affitto sia questo. Ti prego, Signore, fa che l'affitto sia così. E fa che non ci chieda il deposito di 3 mesi, eccetera. Ma più ancora più forte di così, Signore, chiudi la porta se non è tua volontà. Non entrate in ogni porta aperta. Va bene? I bordelli hanno le porte aperte e chiuse.
Non lo so.
Aperte, vai nella Bibbia. C'era una donna che aveva un bordello in casa, quella di Gerico, come si chiamava?
Ah, Rahab.
Era così aperta che le spie sono entrate di corsa, sì. Sono entrate. Cioè le porte aperte non sono sempre di Dio, sono anche trappole. Va bene, sempre pregare che Dio chiuda la porta. E allora c'è da chiedersi quanti di noi passeranno l'eternità a rammaricarsi di una scelta sbagliata. E credo che per un cristiano ogni scelta fallimentare dipenda sempre. Ho contato 3 fattori, ho contato. Primo, sto facendo la lista dei nostri fiaschi, perché sono fiaschi e non fischi, perché a volte... Allora, primo passo, di 3 passi ho messo insieme. Primo passo, non hai preso abbastanza tempo col Signore. Risultato? Fallimento. Allora, invece se lo hai preso, però se hai mancato il secondo passo, non hai aspettato, hai preso il tempo col Signore, però non hai aspettato finché Dio ti risponde. Secondo passo. Risultato? Fallimento. Però tu hai fatto passo primo e due, hai preso il tempo col Signore, hai aspettato finché Lui ha risposto, però hai fallito il terzo passo. Qual è? Non hai ubbidito la risposta che ti ha dato. Quindi io stavo riflettendo, Gesù, quali sono i passi principali? Ho ricevuto questi 3 passi, voi potete ricevere anche di più. Non è una cosa dogmatica. Allora, quindi, tempo col Signore, aspettare e ubbidire. Ecco, se scrivete queste 3 parole, avete la maniglia della valigia in mano. Prendere tempo, aspettare, ubbidire. Quindi, guarda Gesù al capitolo 1, guarda. Perché, guarda, è una cosa beata se prima di scegliere, meditiamo. Prima di scegliere un matrimonio, un desiderio, mi sposto, vendo la casa e vado in Messico, per esempio. Oppure vado in Argentina, o vado in Centro America, vado in Cina. Ti consiglio di meditare bene sul Vangelo, sulla parola, sui comandamenti prima di... Vabbè, noi non abbiamo mai detto a nessuno vendi la casa, tu vai... No. Questo ho sempre detto, scegliete voi, giusto? Quindi per favore non vi lamentate di me. Io vi ho sempre mandato dal Signore. Allora, beato chi va prima dal Signore, Giosuè 1:8-9.
Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte.
Abbi cura!
Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto.
Perché?
Poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese. allora prospererai.
Non te l'ho io comandato.
Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore,
il tuo Dio sarà con te
dovunque andrai.
Dovunque.
Giosuè 1, 8 e 9.
Oh, perché Dio non ferma il peccato? E perché tu non ascolti il Signore? E d'accordo, io non ascolto il Signore, ma il Signore ferma il peccato, così non mi devi punire. Non funziona così. È la legge di Dio. Dio non ti giudica prima che fai. Dio non poteva condannare Caino prima che uccidesse Abele. Vinceremo sempre in Cristo. Però c'è una piccola condizione che bisogna imparare. Una condizione che impareremo meditando, ubbidendo alla parola e la legge di Dio. Questa è la condizione. Va bene? Ti benedice se mediti, ubbidisci e la segui la legge. La legge di Dio, la legge di Mosè, la legge del Vecchio Testamento, i 10 comandamenti, che per noi si chiamano la legge di
Cristo.
Cristo. Alleluia.
Amen. Amen.
E non c'è paragone con la legge.
No.
C'è Mosè,
no,
occhio per occhio, dente per dente. Qui io sarei senza un... Io se Dio doveva trattarmi la legge di Mosè, invece di... Io andrei in giro con un piede di legno, un uncino al posto di una mano, una benda sull'occhio che mi hanno cavato, e sarei un predicatore stile Picasso.
No, ma saremmo tutti così nel mondo, tutti.
Invece arriva Gesù, Pietro gli chiede la fatidica domanda, dice, Signore, quante volte devo perdonare mio fratello? E poi gli do 4 pugni in faccia. Dice, 7 volte, poi lo posso menare... di sana ragione? E Gesù dice, Pietro, ransivisci 70 volte 7. Questo è il Vangelo di Cristo. Mosè invece, non era Mosè, era la legge, no? Non è mica colpa di Mosè. Dice, occhio per occhio, dente per dente, gamba per gamba, braccio per braccio. Tu hai dato un pugno, sì, e quando hai perso un dente? E allora vieni qua, assistente, portami la tenaglia. Caspita, e tu che fai? Io ho dato 4 calzotti, l'ho steso, sì, però quello ha perso un occhio. E allora, assistente, porta qui, che adesso gli caviamo un occhio. Questa è la legge di Mosè. Arriva Gesù, 70 volte 7 lo perdoni. E c'è gente ancora che vuol tornare alla legge, come gli avventisti del settimo giorno, i testimoni di Geova, sono ancora sotto la legge. Quelli non sanno neanche cosa vuol dire sotto la legge. Ogni volta che fanno una cosa devono essere lapidati. Insomma, il perfetto piano di Dio, fratelli, è che ciascuno di noi scriva il proprio destino con le opere buone e le opere cattive. E quindi atto dopo atto, fratelli, scelta dopo scelta, disubbidienza dopo disubbidienza. Quindi ubbidire o peccare, essere fedeli o infedeli. Noi scriviamo la nostra eternità con l'inchiostro delle opere, il modo che tratterai tua moglie oggi, il modo che tu amerai, non amerai i tuoi figli, il modo che... Genitori, attenzione, drizzate le orecchie, genitori, attrizziamo. Figli, il modo che onorate i genitori o li disonorate. Così state scrivendo il vostro futuro benedetto o futuro maledetto, lo scrivete voi con la penna delle benedizioni, con la penna delle maledizioni, dipende. E io, Israele, metto davanti a te benedizione e maledizione. Scegli. Aspetta che io scrivo con la penna della disubbidienza, io voglio essere maledetto, come son furbo, però mi godo la vita. E no, caro, tu sei uno stolto con la S maiuscola. Guarda, Matteo 12:37 dice, in base alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai
condannato.
Aiuto, sorelle. Vi dovete saltare, sennò qui i fratelli si addormentano alla radio.
No, no.
E che radio della nonna siamo qui?
No, non
e voi non dovete essere siamo sorelle qui. Pimpanti qua, capito?
Ready.
Allora.
Sì.
Matteo 12:37, in base alle tue parole sarai
giustificato.
Ma non sento.
Giustificato.
Ma no, cala ride.
Giustificato.
E in base. Ok.
Come non senti?
Fratelli, mandate un'email a sua sorella che. E dalle tue parole sarai
condannato.
E Dio ci aiuti.
E Dio ci aiuti. Allora arriva uno e dice: come opere? Ma che stai parlando tu, predicatore Giuseppe? Noi siamo salvi per grazia, ma senza opere.
Infatti, sì.
Infatti, ce l'hai Efesini 2, 8 e 9 lì?
Sì.
Shoot.
Efesini 2, 8 e 9. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio.
Quindi questo qua dice, siamo salvi senza opere, 9.
Non in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Efesini 2, 8 e 9.
Io ho avuto liti una volta con un luterano, amico di mia moglie, che è venuto a trovarci, eravamo lì, e ci viene a visitare, in Romania è arrivato. E stiamo parlando di questo, quell'altro, eccetera. E questo salta fuori, luterano lui, luterano di Lutero proprio. Sono tutti luterani scandinavi. E allora gli ho detto, sì, l'oggi siamo salvati per grazia, sì, però se tu non hai opere, diciamo, la tua grazia, la grazia non funziona, la tua salvezza è falsa. E allora gli ho fatto vedere Giacomo 2, e dice, mostrami la tua fede senza opere, e io con le mie opere ti mostro la fede. Questo qui è impallidito per 2 ore, non ha parlato, era lì fisso a guardare. Cioè, è avuta una rivelazione tremenda, terribile. Questo qua ha capito che non è. Si salva per grazia, ma dopo ti siedi lì a scaldare le panche perché salva per grazia. Se tu non hai opere, la tua sei salvato per fede, ma la tua fede è falsa se non hai opere. Va bene, infatti, leggimi la tua scrittura preferita, verso 10.
Efesini 2:10, volevo anche dire che si è rinchiuso in bagno per un paio di ore, è entrato in crisi. Ti ricordi?
Non voleva vedere nessuno.
Sì, perché diceva...
Quella scrittura di Giacomo 2 è stata ammazzata sulla testa. Ho capito che sei protestante, tu non sei... Lui dice, io sono cattolico, io che mi salvo per opere. Io sono salvato per grazia, io sono luterano. Sì, tu sarai luterano, gli ha detto, ma senza le opere la tua fede è falsa. A questo punto sono più d'accordo che i cattolici che con te, che almeno le opere cercano di farle.
Sì.
Però non sono d'accordo che ti salvano. Sei salvato per grazia, ma non è grazia, non è fede, non è vero cristianesimo se non hai opere, d'accordo? Me lo leggi
sì.
Il verso dopo?
Il verso dopo, Efesini 2, 8 e 9, è verso 10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Efesini 2, 10.
Capite? Cioè, Dio ha preparato le opere perché noi le praticassimo. E non è che ti puoi addormentare su una panca luterana e dire sono salvato per grazia. E no, caro. Se non hai opere, hai la fede, ma è falsa. Una fede che non è salvifica. Va bene, siamo salvati solo credendo, sì, ma perché la salvezza sia vera deve essere confermata dalle opere. Questo non è per guadagnarcela, no! È Gesù che se l'è guadagnata, ma semplicemente perché, ora che siamo figli di Dio, obbligatoriamente faremo le opere dei figli di Dio. Ci siamo? Quindi se tu togli il moggio dalla luce, la copertura, che succede? Immediatamente la luce brilla se la luce è vera. Che succede se apri la porticella della gabbietta dell'uccellino? Cosa fa? Immediatamente vola via.
Vola via, sì.
Ecco. Quindi un fiore non deve cercare di dare profumo, è la sua natura e basta, nessun sforzo artificiale. Se la tua fede è vera farai opere di fede, opere di Cristo, accendi il fuoco. Qui c'è Dora, dove sei? Davanti a cosa?
Alla stufa.
E cosa stai facendo?
Sto accendendo il fuoco.
No, ti stavi scaldando?
Sì.
Ecco, quindi il fuoco... Non è che sta cercando di scaldarti, Dora. Lo fa per natura.
Sì.
E attenzione, non avvicinati troppo.
Sì.
Va bene. Quindi il figlio di Dio salvato non ha bisogno di mostrarsi. Adesso io dalle 10 alle 11 faccio il figlio di Dio. Adesso domenica mattina vado in chiesa e faccio il bravo religioso. No. figlio di Dio non ha bisogno di mostrarsi, lo è sempre. H24/7, cosa vuol dire H24? 24 ore per 7 giorni, tutta la settimana tu sei sempre figlio di Dio, anche quando dormi. Quando dormi tu sei chiamato ad evangelizzare.
Amen.
Quando dormi devi evangelizzare,
Amen.
Capito?
Sì.
Cosa sprechi i tuoi sonni?
Giusto.
Tu vai a letto, nei sonni devi evangelizzare, devi predicare, devi prepararti, che poi dopo il sonno che succede? Ti svegli e devi essere già addestrato, non sprecare il dormire.
Energizzato.
Va bene, figlio di Dio è sempre figlio di Dio. Va bene, fa le opere del Padre per natura. Quindi il punto è che Dio non ci giudica prima che compiamo le nostre opere, giusto o sbagliate, ci giudica solo dopo. Però il cristiano si comporta da cristiano perché cerca. Adesso vado in chiesa la domenica, mi vesto, bel vestito, la cravatta stirata, il cappellino, tutto, eccetera. No, caro, no, tu puoi vestirti bene quanto ti pare, però il cristiano non si vede quando si siede in panca come una statuina. Si vede quando esce. Cosa fa fuori dalla chiesa? Sta portando Gesù, sta portando lo Spirito, e la presenza di Cristo ovunque va, o solo fa solo la scenetta la domenica mattina? Per questo che la chiesa sta morendo. Troppi sceneggiatori, troppe sceneggiate, troppe statuine. Amen.
Ho una domanda su questo.
Una domanda.
Sul fatto che Dio ci giudica dopo le nostre opere, su questo soggetto del libero arbitrio. È una domanda difficile.
Libero
questa.
Arbitrio.
È da parte di Patrizia.
E dice, ti benedica Patrizia, cosa dice?
Buongiorno fratello Giuseppe.
Buongiorno.
Mi scusi, ma mi è stata fatta una contestazione alla quale non sono riuscita a rispondere, quindi la passo a lei. Grazie. Mi è stato contestato che noi cristiani diciamo che il Signore ci ha fatti liberi di scegliere se accettarlo oppure no. Ma questa persona dice che non è così, perché se una persona non accetta la volontà di Dio, va sotto il suo giudizio. E allora dove sarebbe la libertà? È come se fosse una forzatura ad accettarlo, altrimenti non ci sarebbe il giudizio finale. Quindi non si è veramente liberi di scegliere. Mi aiuti a poter rispondere a questa contestazione? Grazie mille, un abbraccio nel nome del Signore. Patrizia.
Grazie Patrizia, gloria a Dio. Amen, Signore.
Interessante questo, non ci ho pensato mai.
Grazie Signore.
Come lo vedono questi? Che se tu non accetti Gesù vai sotto il giudizio, quindi sei forzato ad accettarlo.
Praticamente, guarda, accorciamo senza girare troppo intorno, va bene?
Sì.
Questo qua praticamente sta dicendo Dio ti sta ricattando.
Ah, sì, sì. Capisci? O mi accetti come salvatore o sarai giudicato. È quello
sì.
Che sta dicendo?
Sì, cioè se tu non accetti Gesù ti manda all'inferno, sta dicendo.
Uh-huh.
Ma è praticamente questa persona che ha parlato con Patrizia sarà una persona dolcissima e bisogna rispettarla. Però attenzione, questo qui è una propaganda satanista che va in giro, eh. Io mi ricordo tanti anni fa, stavamo evangelizzando questo ragazzo, era un comunista questo qua, un giovane studente comunista che aveva pregato per accettare Gesù, non so se l'ha ricevuto veramente oppure no, non lo sai mai finché non vedi le opere. Insomma, questo qui a un certo punto ha cominciato a mormorare, dopo un po', quello vedevamo, mormorare, sai come comincia a dire, lui era comunista, cioè studente 68, 68, e lui si è messo a dire Dio è un fascista. Ma come è un fascista? Sì, perché se tu non lo obbedisci ti manda all'inferno. Dice, ma no, cosa stai dicendo? Dio cercando di salvarti, non so. Insomma, questo qui ha perso la fede, non so se l'ha mai avuta, ed è sparito, accusando Dio che era un fascista. Lui sai, mentalità marxista, tutto ciò che non funziona è fascismo. E allora, guarda, amata Patrizia, io voglio dirti questo. E guarda, comunque tra fratelli possiamo darci del tu, no?
Ah, sì, sì.
Diamo del tu a Dio, diamoci anche tra di noi.
Sì.
E allora, io voglio dire questo, che questa persona evidentemente, questa persona non capisce che la salvezza di Cristo non è un ricatto, ma è un atto di misericordia, di grazia, che accetta il sacrificio che Cristo ha pagato al nostro posto, e chi l'accetta viene salvato. Ma non è che ti ricatta Dio, scusa. Cioè, come se tu lavori qui, fai il contadino, ti ricatto, se non lavori non ti pago, muori di fame. Non è così la cosa, no. Se vuoi lavorare, sono felice di pagarti lo stipendio. Cioè, ogni cosa possiamo girarla negativa o positiva,
sì,
no?
È vero, è vero.
Quindi il Calvario non è un ricatto, è caspita, abbiamo riso il Calvario per ricattarti, ma stiamo scherzando. Cioè, avevamo un debito di morte da pagare, che non potevamo pagare e poi sopravvivere. Solo Gesù poteva pagarlo, perché solo lui, il secondo Adamo, poteva risorgere. Ci siamo?
Sì.
E allora, chi non ha ricevuto lo Spirito Santo, Spirito che ci rigenera in Cristo nella nostra vita, rimaniamo con il nostro debito di morte da pagare. Un debito, diciamo, che è stato contratto nel giardino per colpa di Adamo ed Eva. Ora questo debito non è che è stato trasmesso a noi, no, non è che paghiamo a nome di Adamo ed Eva, no, no, ma semplicemente siamo figli di Adamo ed Eva caduti, e basta, siamo caduti, ed essendo figli di due genitori, progenitori, caduti, e se loro erano così caduti, noi siamo i figli di caduti, non stiamo pagando i loro peccati, paghiamo solo per i nostri.
Ma è quello che non capiscono queste persone, se chi ha debito ho io da pagare, io non sono mai stata in quel giardino, non ho fatto niente di sbagliato. Che debito ho io di pagare?
Il debito, cioè, non è un debito che lo paghi per colpa tua, capito? È un debito per colpa di Adamo ed Eva, però non viene trasmesso, è scritto nella Bibbia, Ezechiele 18 dice, i peccati dei genitori non saranno pagati dai figli. E allora perché dobbiamo pagare? Ma semplicemente se vuoi vivere in eterno, se vuoi avere la salvezza eterna, se vuoi entrare nel regno di Dio, devi accettare Gesù Cristo che perdona il peccato del giardino. Adamo ed Eva perdona i loro peccati, ha ascoltato il diavolo. A noi perdona per i nostri peccati. I nostri peccati non sono nel giardino, sono peccati che commettiamo dopo che siamo nati. Sono peccati nostri. Peccati che portano a morte, perché? Perché in Adamo ed Eva abbiamo ereditato la morte, non il peccato.
Sì, 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 sì. Ok, sì.
Non so se mi spiego.
Sì,
è come
chiaro,
se il figlio c'ha un genitore che ha, che so, una malattia genetica congiunta che si trasmette ai figli, e non è, e lui magari l'ha ricevuto perché fumava, per esempio. Mm-hmm. Fumava e si sono rovinati i polmoni. E questo, per esempio, sono solo esempi, no? Io non sono dottore. Si trasmette ai figli, per esempio. Ora, il figlio c'è questa malattia congenita che il genitore ha ricevuto per un peccato, il fumo, la droga. E il figlio deve curarsi. Però non sta pagando per il peccato, sta semplicemente curandosi per questa malattia genetica, però che è entrata per colpa dei genitori, è arrivata ai figli, i figli non hanno colpa. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Quindi chi non ha ricevuto lo Spirito Santo di rigenerazione di Cristo rimane con questa morte, va bene? E allora andiamo a Tito 3,5, che vi parla della rigenerazione, che Cristo ci rigenera.
Tito 3,5. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Tito 3,5.
Va bene, cioè Dio ci rigenera.
Sì.
Non dal peccato di Adamo ed Eva, ma dai peccati nostri. Noi abbiamo abbastanza peccati da meritarci l'inferno senza bisogno di aiuto di Adamo ed Eva. Non abbiamo bisogno dell'aiuto del diavolo per andare all'inferno, ci andiamo per conto nostro.
Sì.
Ci siamo?
Sì, sì.
Ecco. Dio, che amore, dice, va bene, voi diciamo dovete morire, va bene, però io che sono Dio di amore vedo la possibilità di vivere a vita eterna. Chi pensa che Dio ci sta ricattando semplicemente non conosce Dio, non ha capito neanche che Dio è amore, non capisce che Dio sta solo cercando di salvarci, non di ricattarci. Dio non ha bisogno di ricattare nessuno, lui schiocca le dita e crea l'universo. Questa gente che parla così sta ascoltando più la propaganda satanista che non la Bibbia, non capisce. Chi non ha lo Spirito Santo non può capire cos'è Dio. È troppo grande, troppo meraviglioso, troppo amorevole, troppo miracoloso. Senza Spirito Santo non può capire queste cose. È come spiegare a un cieco com'è la luce.
E come hai detto prima, Dio non andrebbe sulla croce a morire, a dare tutto per noi, per poi fare un ricatto. Non vale la pena.
Esattamente. Sì. La verità è che tutta l'umanità è diretta alla morte del lago di fuoco, non alle sofferenze eterne, come certe religioni insegnano, ma alla morte eterna. Morte, ciao, finita. Praticamente, guarda, faccio un esempio. Tu offri, per esempio, a un killer seriale, serial killer, condannato a morte, gli offri la grazia. Però gli metti una condizione. Va bene, gli dici, deve pentirsi e produrre opere di pentimento che quando lo tiriamo fuori dalla prigione non continua a ammazzare la gente.
Giusto.
Posso pretendere opere di pentimento?
Of course.
E certo, dice, non sono d'accordo, rimani dentro. Sei condannato a morte, stai lì. Quindi è molto errato chiamare tale misericordia un ricatto. Tu non lo stai ricattando.
No.
Serial killer, se non ti penti ti uccideremo. No, è già condannato a morte.
Sì,
tu,
sì, sì.
Quando nasci dalla tua madre, sei già condannato a morte. Non ti piace essere condannato? Sei destinato. Non ti piace il destino? Ti capiterà così, mettilo come vuoi. Quando nasci cominci a vivere, ma cominci anche a
morire.
A morire. E allora, carissima sorella, devi spiegare a questa amata persona che lui ha tralasciato, cosa ha tralasciato? Una piccola S, si è dimenticato una S.
Una S?
Sì, perché adesso ti spiego, sul Calvario non c'è stato nessun ricatto, ma c'è stato un grandissimo riscatto, capito? Aggiungi una S per
ricatto,
cortesia.
Riscatto.
Ci siamo? Quindi non ricatto sul Calvario, ma riscatto.
Giusto.
Se non sbagliavi per cortesia.
Amen, cioè, amen.
Il più grande riscatto mai pagato per la salvezza di tutti, di questa persona che sta discutendo,
grazie,
che evidentemente
Gesù
non conosce ancora l'amore di Dio. Il riscatto per tutto il mondo perduto, cioè quelli che accetteranno la grazia che Dio, il grande giudice, dà gratuitamente, gratis. Ma cosa vuoi pagare la grazia? Dio ha creato tutto. Ah, io adesso sacrifico un animale e li ha creati Dio. Adesso io vado in chiesa e mi siedo sulla panca. La panca l'ha creata Dio. Possiamo solo aprire il cuore e dargli il nostro amore. Dio non ricatta.
Man.
Dio non forza nessuno dal compiere ciò che è nel suo cuore. Dio aspetta nel bene e nel male. Dio non ti ferma. Va bene? Caino non l'ha fermato ad uccidere Abele. Davide non l'ha fermato di assassinare Uria. Non ha fermato quelli che uccidevano i profeti. Non ha fermato Dio non ha fermato le persecuzioni contro Gesù e la sua crocifissione. Santi martirizzati. Quindi nessuno nel mondo, in tutte le ere, potrà mai accusare Dio di averli ingiustamente condannati. Nessuno potrà dire questo. Va bene, perché Dio li metterà davanti ai loro fatti compiuti e saranno senza scuse. Romani 2:1.
Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Romani 2:1.
Cioè, queste persone, che noi li rispettiamo, li amiamo, stanno condannando Dio.
Sì,
sì, tu sì. Scusa, io non ti ricatto più, non ti offro la salvezza.
Oh.
Va bene, tranquillo, ti lascio così senza virgolette, senza ricatto, virgolette. Questo arriva a 70, 80, 90, 99 anni.
Terribile.
Arriverà all'età di Metusalemme se vuole. Dice, ok, adesso muoio senza essere ricattato. Bravo, buon funerale.
Terribile.
Quindi tutto questo voglio dire, dirgli a questo Signore che la grazia che Dio ci offre non è sotto ricatto, ma è gratis. Dire che Dio ci punisce con l'inferno se non accettiamo quello che ci offre non è il Vangelo, è un anti-Vangelo, non è verità, è un'anti-verità. La verità invece è che tutti noi e tutta l'umanità stiamo già marciando. L'umanità marcia, a marce forzate verso i giusti giudizi di Dio, verso la morte eterna. Ma Dio, che è amore, ci ha lanciato il suo salvagente di salvezza. E questo voglio che lo insegnate ai bambini, che devono imparare questo. I bambini che ascoltano, spiegateglielo questo. Tutti dobbiamo morire, però Dio ha lanciato un salvagente, si chiama Gesù Cristo, si chiama perdono, rigenerazione, a nuova vita, nuova rinascita per il suo regno celeste. Dio ci sta lanciando un salvagente. Non ascoltare il diavolo che dice ci sta ricattando. No, niente, guarda, vai tranquillamente. Quanto pensi di campare e di scampare? Guarda, un assistente sociale che dice a un drogato che se non abbandona la droga ne morirà, non lo sta minacciando, ricattando. Gli sta dicendo che potrebbe morire. Ma lo sta informando, non ricattando. Lo sta esortando, comunicando a lui, a questa persona, che si sta avviando alla morte, o perlomeno alle malattie, perlomeno sta distruggendo la sua vita, la sua famiglia. Si parla di alta tensione, c'è un cartello, cosa dice? Chi tocca muore. Giusto? E così è un ricatto.
No, è un avvertimento, è un aiuto.
Adesso ti denuncio che tu mi ricatti, che se io tocco muoio. E allora voglio toccare, voglio essere libero. Tocca pure.
Vuole essere libero.
Tocca. Ma chi tocca muore è un amorevole avvertimento che se, a meno che non siamo stolti, ce ne guarderemo bene di toccare. È un avvertimento di amore. La moglie è fedele. Una moglie cosa fa una moglie? Lei è fedele, il marito invece è debosciato. Cosa fa? E allora commette adulterio. La moglie gli dice, senti mio caro marito, tu sgarra ancora una volta e io me ne vado. Cosa lo sta ricattando? Lo sta amorevolmente avvertendo che al prossimo sgarro rimarrà lui solo col suo cattivo spirito, i suoi peccati, e potrà lavarsi i suoi panni, cucinarsi il suo cibo come gli pare e gli piace, e lavarsi i piatti, e quando giungerà il tempo, che giunge sempre dopo un giorno, due giorni, un mese, 30 anni, giunge sempre, perché c'è una legge di Dio che si chiama semina e mieti, seminare e mietere, attenzione a cosa seminiamo. Quando arriverà il tempo della mietitura, fra un giorno, un mese, un anno, 10 anni, 50 anni, quello che tu vuoi, va bene? E allora quando le sue prostitute l'avranno abbandonato come si merita, e allora potrà scoprire che Dio magari ha provveduto per lei un uomo che si merita. E dice, ah, sono tornato pentito, sì, grazie, ma adesso io ho aspettato tutto il suo tempo, adesso i miei figli avranno bisogno di un padre, anch'io ho bisogno un po' di conforto, e adesso il tuo posto è occupato. Ma niente, torna dalla tua prostituta, ti consiglio che vada a Gesù, ti consiglio che vai invece a pentimento. Allora, gloria al Signore. Diamo Deuteronomio 30, perché Dio ci dice a tutti noi che siamo davanti a una scelta. Ce l'hai?
Sì.
30:19 devi andare.
Deuteronomio 30:19.
Ecco.
Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Deuteronomio 30:19.
Alleluia. Amen, amen. Insomma, ho portato un po' di esempi, potrei continuare. Ho reso l'idea?
Sì, sì, sì.
Non è un ricatto, è amore. È amore. Dio non è fascista, fratelli comunisti. E questo dice, sì, perché lui ci obbliga a seguire Gesù. No, no, vuoi seguire il diavolo se vuoi. E finire nello stesso tombino. Puoi finire nello stesso lago di fuoco. Questo, uno sul Calvario ti sta ricattando. Ma
no.
vogliamo svegliarci un momento, no. Per cortesia.
È l'amore più profondo che puoi mai vivere, sentire.
Fra un milione di trilioni, di quadrilioni e di quintilioni di anni, seguiremo ancora il Vangelo che abbiamo qui nella Bibbia. Hanno cambiato tutte le leggi dell'uomo, hanno cambiato le costituzioni, aggiornano le leggi umane ad ogni seduta parlamentare. Chiese che di concilio ecumenico a un altro concilio devono aggiornare le cretinate dottrine religiose. Sempre tutte le leggi devono aggiornare. Il Vangelo è rimasto lo stesso. E taci, diavolo. Però il mondo non lo vuole il Vangelo. Perché? Perché è sbagliato? Il diavolo dice, non sappiamo chi l'ha scritto, non mi interessa chi l'ha scritto. Funziona. Chi è che ha inventato la matematica? Chi è che ha inventato la ruota?
Non lo so.
E non sappiamo chi ha inventato la ruota, allora noi non lo usiamo. Bravo! Va in giro con una ruota quadrata, allora. Il Vangelo funziona.
Amen.
L'amore di Dio funziona. Perdonare funziona, mi fa dormire meglio la sera. Perdonare mia moglie, lei perdona me, ci ha dato un matrimonio meraviglioso. Nel nome di Gesù Cristo. Funziona il Vangelo. Nel nome di Gesù. Allora se funziona, lasciatemi in pace. Va bene? Io seguo il Signore. Il Signore non mi ha ricattato, mi ha salvato. Che nessuno si permetta di insinuare questo. Con amore diglielo, sorella. Va bene, con grande amore, più amore di me possibilmente, cara Patrizia.
Amen.
Vai da questo Signore e dici, sai, il Signore ti ama. No? Se ti senti sotto ricatto, vai pure all'inferno. Cosa devo dirti, insomma? Guarda, qui c'è il lago di fuoco e qui c'è il regno di Dio. Gloria a Dio. Angela, perché mi guardi così col dito alzato?
Vorrei
perché
leggerti.
Mi guardi con quel tono di voce, si dice in inglese.
Alcuni commenti dai fratelli, che i fratelli stanno seguendo e scrivendo anche le loro impressioni.
Ecco, mandate qualche mail, che sappiamo che siete...
No, messaggi bellissimi hanno scritto.
Siete sveglie.
Sì.
Va bene.
Quindi sono tutte risposte a Patrizia, hanno scritto adesso tutti.
Grazie fratelli. Grazie.
Inizio con Barbara che dice...
Allora, Patrizia, attenzione che i fratelli ti amano.
Barbara. Dio Padre è un padre che davanti alla decisione di un figlio gli dà la via esatta da seguire per realizzarsi, e questa via è appunto suo figlio Gesù, cioè la via più giusta. Amen, Barbara. Poi,
amen.
Giuseppino. Cari fratelli, a causa di ciò che accadde nel giardino, il male, cioè il diavolo, è entrato nel mondo. Da quel momento il diavolo tenta con il male l'uomo, mentre Dio cerca di guidarlo al bene. Genesi 4, 6 e 7. Il diavolo tenta Caino verso il male, mentre il Signore cerca di guidarlo al bene. Poi Caino ha fatto la sua scelta, sappiamo quale, e dopo quella scelta Dio giudicò Caino, perché Dio non ha fermato Caino prima. Io penso che la natura umana è corrotta come geneticamente si trasmette, e per questo, attraverso la scelta di rinnegare quella corruzione, possiamo ottenere l'incorruttibilità attraverso la salvezza di Dio. Quindi rigettare il male e scegliere il bene. Scegliere tra Dio e Satana, porta stretta o porta larga. Isaia 7,15. Egli mangerà panna e miele fino a quando sappia rigettare il male e scegliere il bene. Isaia 7,15. Quindi a causa del peccato della nostra natura, l'uomo deve obbligatoriamente imparare a scegliere di rifiutare il male, imparando a fare il bene, perché in noi non c'è solo il male, ma anche il bene. Dalla nostra scelta saremo giudicati dalla legge o salvati dalla grazia. Amen. Grazie, Giuseppino.
Grazie, Giuseppino. Grazie, fratelli. Bellissimo. C'è
poi,
altro, Angela?
Sì, Veronica. Dio legge i nostri cuori, per cui sa se noi lo accettiamo davvero con tutto il cuore oppure forzatamente. Questo è il mio pensiero. Dio ti benedica, cara Patrizia.
Grazie, Gesù. Grazie, Veronica.
Poi Paolo dice, il libero arbitrio, dopo la grazia per mezzo di Gesù Cristo, è il più grande dono di Dio, perché ci rende liberi, a differenza del mondo che ci vuole omologati e schiavi.
Sì, microcipati. Il diavolo vuole la libertà del diavolo, lui te la dà, microchip, e puoi dire sempre di sì. Il microchip sì. Toglie il libero arbitrio, per questo è che non possono più salvarsi. Senza libero arbitrio, attenzione, non c'è salvezza. Che Cristo lo devi scegliere, non può essere inculcato. Cristo non inculca. Amen. Io sto alla porta e busso. se uno ode la mia voce, se uno mi ama, se uno apre il cuore, se uno si umilia, se uno si pente, io entrerò con la mia salvezza. Apocalisse 3:20, traduzione libera, insomma.
Sì, sì. Poi Stefania, non può essere un ricatto, ma un atto di amore. È proprio su quella croce che si è compiuto tutto. Grande esempio.
Chi è questa?
Stefania.
Stefania, Dio ti benedica, Stefania.
E poi anche il figlio di Stefania ha scritto, Danny.
Danny.
Fratelli, condivido questo pensiero con voi. Una scrittura in Genesi 3:8, in cui è scritto che Dio camminava nel giardino insieme all'uomo e alla donna. Sono rimasto senza parole. Ho avuto i brividi su tutto il corpo. Dio rivorrebbe tutti nel suo giardino e siamo noi a decidere se volerci andare o no, con la nostra obbedienza o disobbedienza. Dovremmo anche solo ringraziare Dio che ci rivuole ancora con Lui dopo che sbagliamo e continuiamo a sbagliare ogni giorno. Quanto è immenso l'amore di Dio! E so che a causa del nostro corruttibile non potremo mai renderci conto in questa vita di quanto ci ama. Ma soltanto quando saremo con Lui finalmente potremo capire quanto amore ha per noi tutti e finalmente potremo vivere in un regno in cui le regole sono pace e amore. Gloria al Signore.
Danny?
Sì.
È bellissimo questo messaggio. Quanti sono in famiglia, Stefania?
Stefania,
quanti anni fa Danny?
Danny ha 20 anni.
20 anni.
Ma è molto, molto speciale Danny.
Gamba.
È un tesoro.
Gloria a Dio.
Stefania, Leo e Danny, sono tre.
Gloria a Dio, che famiglia, ragazzi.
Eh sì.
Super.
Sì.
Vedi, un figlio così vale più di tutto l'oro del mondo.
Eh sì, sì, sì.
Va bene,
sì,
io ho sei figli che tutti diventino discepoli nel nome di Gesù Cristo. Io, Signore, aiutali a fare le scelte giuste nel nome di Gesù Cristo.
Amen, amen.
Oh, yeah. Grazie, Signore.
Grazie.
Dio vi benedica tutti quanti, fratelli, e sono toccato e sono sicuro che Patrizia vi ama molto, sono sicuro che è grata, però Dio ti benedica, Patrizia, per tenere fronte a quelli che fanno queste domande. Bene, adesso dovresti avere abbastanza armamentario e munizioni da poter rispondere. E usa molto amore, molto garbo. Vabbè, non devi gridare come fratello Giuseppe, perché lui è così, va alla radio, grida, ma so che le sorelle hanno questo dono naturale di dolcezza, e brave sorelle. E noi maschi cerchiamo di imparare da sorelle, ragazzi, che loro sono più un'immagine dello Spirito Santo. E noi possiamo imparare la loro dolcezza, è quello che io sto cercando di imparare dalle sorelle qua, insegnano sempre la dolcezza. Dio ti benedica, Angela, tutte quante.
No, ma anche noi dobbiamo imparare dai fratelli ad essere più forti, a non lamentarci troppo. Ci sono tante cose che dobbiamo imparare uno dall'altro, quindi c'è bisogno di entrambi nel regno di Dio.
Sì, serve la forza dei fratelli e la dolcezza delle sorelle,
sì.
Quello è il regno di Dio.
Sì.
Le donne sono chiamate l'altra metà del cielo. È bellissimo, bellissimo. È solo il diavolo in questo mondo che cerca di dividere bianchi dai neri, donne dagli uomini, le donne sono le lesbiche di qua, gli uomini omosessuali di là, e qua, questo è proprio, guarda, il lago di fuoco sarà, spero che sia caldo abbastanza quando lo buttano dentro, questo qua, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Allora,
mettiamo un canto?
Gloria,
un canto sul
Dio.
Soggetto, un canto per quelli che non capiscono ancora l'amore di Dio,
cos'è trovato?
Se hanno o no bisogno di Gesù. È un canto di Pino Carella. Hey tu, hai bisogno di Gesù.
Wow, ottimo, brava Angela.
Hey tu, ascoltami, tu che ti senti forte, tu che credi nella politica, hai bisogno di Gesù. Hey tu, disco man, bimbo di discoteca, con il cuore in distorsione, hai bisogno di Gesù. Gesù non è una fantasia, ma è l'amore che conquista e porta via tutto il male che ti tiene prigioniero e ti impedisce di essere come noi. Profeta
dello stadio, sappi che il tuo Dio pallone non ti salverà. Ehi tu religioso, tutto casa e chiesa, tu che parli ad una statua fredda non ti risponderà. Facciamo un patto io e te, io scommetto che Gesù è qui per te e ti vuole dare tanto amore quanto in vita tua non ne hai visto mai. Ciao assassino, Dio ti vede da vicino e perdonerà anche te. Ehi tu ateo, e tu che ti sei drogato, eppure tu che sei ammalato hai bisogno di Gesù. Gesù non è una fantasia, ma è l'amore che conquisterà anche te. E se tenderai le mani verso il cielo, la mano di Gesù tu stringerai. Fantasia, lui ha dato la sua vita per la tua, e se questa sera accetti di seguirlo, sarai salvato e cambiato.